Come vi avevo promesso, farò una lezione introduttiva di spessore limitato sullo docente. E poi le prossime due volte, che sono le ultime due volte, che ci...
Fino a 10.
No,
fino a 10.
No, cioè, oggi è il giorno
20,
e l'altro è il giorno... non possiamo fare il 10 perché c'è la verama,
c'è già,
hanno chiesto già di...
Perciò, quindi il 3
è martedì.
Va bene, ricordo, però quindi è la settimana che non si può fare, insomma, poi non
il 3
per spiegare, il 3 e il 27. E in questa occasione appunto adesso approfondirò il discorso sullo docente, sulle tecniche, almeno le tecniche di base del docente. Stasera già faremo una meditazione che è quella che è stata insegnata qui da Shogan Rinpoche e che mi sembra un buon inizio. Vediamo di leggere, io commento.
Lo docente o Hatha Yoga, secondo alcune scuole del buddismo tibetano e della tradizione religiosa Bon, è lo stato naturale e primordiale, ovvero una condizione spontanea della mente.
Un attimo solo. Come vedete già entriamo in un termine già complicato, questo Hatha Yoga. Ora, tutti gli yoga sono tutti, come voi sapete, di derivazione indiana. La parola yoga è una parola dell'indoeuropeo molto, molto antico ed è la stessa origine della parola yugum, gioco, no? Che dimostra un'unione quasi indissolubile tra noi e il divino, tra virgolette, che in noi, comunque la luce che in noi, tutte le forme, le dimensioni superiori di energia. Perciò diciamo esistono tante forme di yoga portati in Tibet dai grandi maestri indiani che hanno portato in Tibet l'insegnamento del buddismo, i più grandi appunto voi sapete sono il maestro di Sumatra, Atisha, Padmasambhava e così e via dicendo, e comunque voglio dire questo yoga fu insegnato e praticato in Tibet e naturalmente fu in qualche modo diffuso anche dalla dottrina Bön, che comunque secondo me in questo caso erroneamente diciamo che deve avere un suo lignaggio autonomo, però voglio dire lo yoga per me è sempre indiano resta, è indiano io lo ritengo. Però diciamo la Hatha Yoga è una delle forme supreme dello yoga, anche se lo yoga più alto si chiama Anuttara Yoga Tantra. Però la Hatha Yoga è particolare perché ritiene che esiste uno stato in cui la mente conserva la sua natura. Cioè praticamente è lo stato che vuole riportare tutte le cose e tutto quello che noi siamo alla naturalità delle cose. Praticamente ritiene che la natura della mente sia pura e luminosa. Questo pura appunto perché pura vuol dire primordiale, perché puro non vuol dire mica che non guarda le ragazze per strada o altro, ma vuol dire primordiale. Per cui la natura originaria di quella mente appunto che deriva appunto come dissi dalla luce e che conserva dalla luce tutte le sue caratteristiche. E loro ritengono, cioè, ed è anche un concetto appartenente alle altre scuole del buddismo, ma in loro in maniera particolare, che questo deve essere una cosa che non deve essere ricreata, ma perché è già presente, deve essere soltanto riscoperta, nel senso proprio di scoperta da quel ciarpame di maculazioni e di oscuramenti che condizionano la nostra vita attuale.
Quindi è lo stato naturale e primordiale, ovvero una condizione spontanea della mente, e allo stesso tempo il corpus di insegnamenti volti a realizzare tale condizione. L'Otto Chen, o grande perfezione, è un insegnamento centrale della scuola di Mapa e pratiche tese al suo riconoscimento interiore sono praticate anche da seguaci di altre scuole del buddismo tibetano. Secondo la letteratura che lo riguarda, lo Dzogchen è il più alto e definitivo percorso verso l'illuminazione.
Ecco, appunto, cioè non a caso si attribuisce a se stesso il nome grande perfezione, questo significa Dzogchen. Praticamente rappresenta sia la mente come, ma anche tutte le dottrine che servono allo scopo di arrivare a questa perfezione mentale. Però è una dottrina particolare perché, a differenza di quello che accade nella nostra scuola, la scuola di Rupa per dire, o anche altre scuole del buddismo tibetano, non si perde molto in sottigliezze filosofiche o in chiacchiere, ma guarda quella che è l'essenza, e cerca di arrivare all'essenza in un modo molto, molto particolare che, secondo me, anche certi praticanti di basso livello dello Dzogchen non capiscono appieno, ed è quello di niente accettare, niente rifiutare. È una cosa di difficilissima spiegazione, di difficilissima comprensione, ma se viene capita male è un germoglio di tantissimi errori. Ad esempio, per anni ho studiato una dottrina cinese, del taoismo cinese, si chiama Wu Wei, il non agire, per dire. Ecco, non consiglierei di non applicare questa regola alla lettera se ti trovi a soccorrere un malato, a guidare un aeroplano o altre cose. Bisogna stare attenti, cioè la regola, così che ho sentito dire anche in altri contesti, sempre non accettare e non rifiutare, come dire, mettere sullo stesso piano le due cose, va capita, perché altrimenti è il germoglio di tantissimi errori.
La nostra natura ultima viene definita come pura e onnicomprensiva, come consapevolezza primordiale, è sempre naturalmente presente come sfondo di ogni evento psichico.
Sì, diciamo questo, mi ha spiegato per un secolo la parola.
La nostra natura ultima viene definita come pura e onnicomprensiva.
Esatto, cioè praticamente voi sapete che nel buddismo tibetano, come in tutti i buddismi, esiste una verità iniziale e una verità ultima. Perché, voglio dire, nel percorso non si può rivelare all'adepto tutto, per cui naturalmente anche nelle pratiche yogiche per forza all'inizio si dà una piccola parte della conoscenza, per cui naturalmente quando si arriva a una conoscenza più profonda può darsi che certe parti della dottrina insegnate inizialmente sembrino poco consone o addirittura false. Non è così, voglio dire, è proprio un sistema di insegnamento. Questo deve comportare necessariamente, per quello che riguarda lo Dzogchen, il problema che da prima è difficile, senza avere una pratica molto molto intensa, arrivare alla onnicomprensività di tutte le cose, praticamente, che vuol dire l'onniscienza. Che non è che significa sapere dove è nato Napoleone o dove è morto Garibaldi o altro, no, l'onniscienza della natura ultima di tutte le cose, e questo corrisponde naturalmente allo Sherang, cioè alla conoscenza superiore, che ovviamente ha bisogno di tantissima pratica e tantissima energia per praticarla. E loro ritengono appunto che applicando lo Dzogchen, cioè la grande perfezione, questo possa condurre rapidamente alla via all'illuminazione. Cioè praticamente in questo si in qualche modo competono con il tantra, perché il tantra stesso è nato appunto sull'insegnamento dei maestri indiani di Nalanda per creare una via che consentisse la liberazione in una sola vita. Solo che la via del tantra è molto pericolosa e loro ritengono che lo Dzogchen invece sia una via altrettanto efficace ma non altrettanto pericolosa.
Inoltre la nostra natura ultima viene definita come consapevolezza primordiale e sempre naturalmente presente come sfondo di ogni evento psichico.
Esatto, cioè se io voglio dire adesso andassi a farmi un bagno al poeta, supponiamo, va bene, io avrei coscienza dell'acqua, ma non assolutamente consapevolezza dell'acqua. Perché per avere consapevolezza dell'acqua bisogna che io abbia idea di quanto sia la temperatura, di quanto sia il pH, di quanto siano i gradi tedeschi di quest'acqua, la salinità e tutto quel bla 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 che segue. Perciò voglio dire, questa consapevolezza è necessaria, ma quella consapevolezza io l'acquisisco solo perché è già in me. Cioè, in poche parole, io posso arrivare a fare i calcoli matematici più difficili perché già la mia mente è una mente matematica. Magari non sono in grado attualmente di competere, mettiamo, con un professore universitario di matematica, però ho le potenzialità, perché sono legate alla mia consapevolezza mentale, anche quando faccio le singole sottrazioni o addizioni, perché è la mente matematica che è la base di quella consapevolezza. Per cui in ogni momento, ogni evento che qui diciamo psichico, io è una parola che odio, diciamo ogni evento mentale è sempre un evento in cui la nostra mente ha la consapevolezza di tutto, solo che questa consapevolezza non è spesso un'autoconsapevolezza. Perciò esiste ma non viene portata alla luce a causa delle nostre maculazioni, dei nostri debiti karmici e delle nostre basse qualità, ecco.
Questa consapevolezza intrinseca non ha forma propria e tuttavia rende possibile la percezione oltre che permettere ad ogni essere senziente di sperimentare, riflettere o esprimersi in tutte le forme.
Certo, perché nessuna cosa ha una forma propria. Le forme che le cose hanno sono soltanto apparenti, sono sempre la forma, è uno dei cinque skanda, proprio perché è una cosa apparente. Però voglio dire, anche se non ha una natura propria quello specchio, permette comunque di riflettere. Per cui non importa, è un discorso diciamo di stretta natura filosofica in questo caso, perché in noi diciamo forma esse sostanza e sostanza esse forma, cioè la forma è sostanza, la sostanza è forma. Invece nel buddismo non esiste né forma né sostanza, perché tutte e due sono pura apparenza, sono cose di cui la mente si serve per arrivare all'obiettivo finale, per poi lasciarle dopo che questo obiettivo finale è stato raggiunto. E l'obiettivo finale è l'onniscienza, che corrisponde appunto allo stato di illuminazione.
Questa consapevolezza intrinseca non ha forma propria e tuttavia rende possibile la percezione, oltre che permettere a ogni essere senziente di sperimentare, riflettere o esprimersi in tutte le forme. L'analogia data dai maestri della tradizione Dzogchen è che la natura di un essere vivente è come uno specchio che rifletta in modo totale e comprensivo gli oggetti, ma che in nessun caso è mai influenzato dagli stessi riflessi in esso.
Esatto.
Oppure, come una sfera di cristallo perfettamente trasparente, capace di assumere in sé il colore della luce, alla quale venga esposta senza per questo cambiare nella sua natura originaria, neutra e priva di ogni colorazione.
Sì, certo, naturale. È chiaro che è un concetto molto, molto semplice, cioè quello che, del quale tu ti servi per arrivare alla comprensione profonda delle cose, senza che quello del quale ti servi abbia una consistenza propria, o comunque perda, nemmeno nel mondo convenzionale, una propria qualità, come il fiume che riflette la luna ovviamente non ha nessuna delle qualità della luna, eppure è in grado di rifletterla perfettamente. A noi però in quel momento consente di vedere la luna come se ce l'avessimo sotto gli occhi, fosse a distanza della nostra mano, e così un cristallo, voglio dire, resta comunque capace di scindere la luce dei colori dell'arcobaleno, quando noi percepiamo solamente luce in colori, luce appunto che chiamiamo bianca ma non è bianca.
Nella pratica dello Dzogchen, il meditante permette il libero manifestarsi della propria attività psichica in tutta la sua complessità, lasciando che pensieri, emozioni, sentimenti o stati di coscienza generali realizzino la loro vorticosità e poi arrivino spontaneamente ad autoliberarsi.
Ecco, questo è un punto drammatico, voglio dire, drammatico, perché è dimostrato che chi si avvicina al buddismo, che non sia stato educato al buddismo stesso, ovviamente come accade a noi che siamo stati educati per la più parte alla religione cristiana, si avvicina al buddismo in una condizione emotiva difficile. È raro che una persona si avvicini al buddismo quando sente di non avere nessun tipo di problema. Può essere anche questo, intendiamoci, però di solito è una dottrina rifugio, dispiace dire così, però i dati statistici sono chiari a questo proposito. E perciò la prima raccomandazione che il maestro faceva, cioè il maestro Buddha intendo dire, era che il buddismo fosse la dottrina alla quale ci si avvicinasse quando si è sani, perché quando si è malati, secondo il maestro Buddha, bisognerebbe andare dal medico. Ora voi sapete, essere contro il maestro Buddha è un assurdo, voglio dire, è una cosa fuori dell'universo. Però il nostro medico è Buddha, voglio dire, non è che io devo andare dal medico, perché il mio medico è Buddha. Però resta il fatto che comunque la mente ha un funzionamento estremamente complicato. Adesso io non voglio attardarmi alla spiegazione di come la mente funziona, di che cos'è la mente, quali sono le sue qualità, però indubbiamente qualche cosa bisogna insomma saperla. Diciamo che grossolanamente, ma molto grossolanamente, la mente comunque è un elaboratore, un software, è un qualche cosa che è programmata nella sua lucentezza, nella sua splendida lucentezza, come problem solving, per risolvere i problemi, per allontanare e permettere di fare qualunque viaggio sia possibile effettuare, sempre a livello mentale. Non a caso il grande Einstein diceva che tre sole cose sono infinite, diciamo l'universo, la mente e la stupidità umana, e aveva solo dubbi per l'universo, ma non certo per la mente e la stupidità umana. Resta il fatto che questa mente appunto è una mente che per alcuni è frutto essenzialmente del cervello, per altri invece non ha niente a che fare col cervello, ma è sostenuta ovviamente, sì, quando siamo in questo mondo, in qualche modo, in qualche parte delle sue funzioni dal cervello, ma è ben qualcosa di diverso del cervello stesso. Fatto sta che in qualche modo comunque la mente è vuota, cioè è un concetto molto difficile da intendere. La mente primordiale, la mente originaria, è una mente vuota, non ha né pensieri, né sensazioni, né emozioni, né percezioni, non ha niente, e può beatamente vivere senza questo. In poche parole, non sono eventi residenti nella mente. Se fossimo eventi residenti nella mente, noi non potremmo far nulla per allontanarli. Ovviamente se mi fa male il braccio posso anche tagliarmi il braccio, però non ho più il braccio. E il braccio è essenziale nella mia vita in questo mondo. La mente, diciamo, non è così. Tutto quello che produciamo, viviamo, soffriamo, godiamo, percepiamo, è uno stato transitorio che attraversa la mente, una sorta di vibrazione che attraversa la mente, ma che non appartiene alla mente. La mente è come è come se fosse un'autostrada percorsa da queste automobili, però che non ha niente a che fare in qualche modo con le automobili, non perderebbe niente della sua natura se non ci fossero le automobili, e vivrebbe molto meglio se non ci fossero le automobili. È un concetto molto spiegato, molto terra terra, però fondamentalmente pensieri, emozioni, sensazioni e percezioni non appartengono alla mente. Questa è la cosa principale. Perciò questo è un punto che io voglio ben chiarire con questa dottrina dello Dzogchen. Cosa succede? Facciamo un esempio. Mettiamo che io abbia il pensiero di i miei genitori sono morti. Adesso questa è una premessa fondamentale. Io a un certo punto ho un pensiero di uccidere mio padre. Ovviamente questo pensiero è impossibile né da attuare né da pensare. In questo momento i miei genitori sono morti, ma mettiamo che siano vivi, e mettiamo che io abbia avuto un rapporto estremamente buono, positivo, affettuoso con mio padre, e invece abbia avuto un rapporto conflittuale e fortemente contrastato con mia madre. È pure ipotesi. Allora, la mia mente viene attraversata dal pensiero di uccidere mio padre. Ovviamente, dopo nemmeno un millisecondo, due millisecondi, mi metto a ridere e dico: ma che cavolo ho pensato? Che sciocchezza è questa? Mi metto a ridere e non ho nessun tipo di rebound da questa cosa. Supponiamo invece che io pensi di uccidere mia madre. Chiaramente, essendo una persona civilizzata, essendo una persona che segue le nostre dottrine, essendo una persona che cerca di vivere in un certo modo, chiaramente questo pensiero non mi sfiora nemmeno l'idea di tradurlo in pratica. Però purtroppo il pensiero è cangiante, è una delle caratteristiche del pensato della nostra mente, e si trasforma in emozioni, percezioni, sensazioni, di nuovo in altri pensieri ossessivi, ripetitivi e parassiti, in un sacco di quacervo di cose, per cui a un certo punto io comincio a star male per aver pensato di uccidere mia madre, ho il senso di colpa per avere pensato questo, la vergogna per avere pensato questa cosa, di nuovo il senso di colpa per questa cosa, ma questo mi provoca rabbia, mi fa ricordare quando mia madre mi picchiava da piccolo, quando non mi mandava a scuola, quando faceva una serie di cattiverie, quello che voi volete, insomma, sono tutte intanto pure invenzioni. Questa cosa crea un'agitazione mentale incredibile, e non è affatto vero, proprio non ci credo manco se viene il Buddha in persona a dirmelo. Il pensiero che tu hai, lasciandolo scorrere liberamente nella mente, cioè se tu hai dei limiti e hai maculazioni, quel pensiero continuamente diventa circolare, diventa un loop senza fine. Faccio un esempio banale. Non dite mai che l'ho fatto, se no rischiano di ritornare la specializzazione che ho. E comunque io penso alla mente come una portaerei, va bene, una portaerei. E ai pensieri, emozioni, sensazioni, percezioni come degli aerei. Ora, l'aereo in sé non ha nessuna capacità di trattenersi sulla portaerei. Se voi fate scendere un aereo sulla porta dell'aereo, passa dritto sulla porta dell'aereo e finisce in mare. E questa è la condizione che io ho pensato di uccidere mio padre. Invece, quando la porta dell'aereo ha dei ganci, come succede appunto nella porta dell'aereo, l'aereo scende e la porta dell'aereo si ferma dei ganci e viene trattenuta l'aereo dai ganci, poi vengono trattenuti i pensieri. Perciò quel discorso che dello Zen vale, l'ho sentito da Maestri Bon, l'ho sentito da Maestri di Mappa, l'ho sentito da tante persone, vale solo in un caso, quando una persona attraverso la pratica, attraverso la meditazione, attraverso gli insegnamenti, attraverso continue riflessioni, ha spazzato via il risentito mentale, ha spazzato via quelli che sono i rimorsi emotivi ancora attivi. Se questi rimorsi emotivi ancora attivi esistono, o i risentiti mentali, ha un bel che fare di lasciare che i pensieri siano liberamente della mente, che poi se ne andranno con la pratica. Non è così, non è assolutamente così. Bisogna dolorosamente risalire il fiume e arrivare alla fonte, capire chi l'ha inquinata e perché. Se no, comunque sempre sarò vittima, la mia mente sarà vittima di tutti i risentiti mentali, di tutti i rimorsi emotivi che ancora sono presenti. Poi provate con un cane che è stato maltrattato, picchiato quando era piccolino, e voi l'avete poi compassionevolmente portato in casa e avvicinate alla vostra mano per carezzarlo, e vedete che diventa aggressivo per la più parte, diventa profondamente pauroso, perché ha quel risentito mentale, quella cosa, per cui, per quanto sia, io a me non, su questo punto non mi hanno mai colpito. Certo, che se viene un maestro come quello che ho conosciuto l'altro giorno, che è esperto 10.000 anni facendo la meditazione Zocen, è chiaro che quello può lasciare storia quello che vuole, tanto non si ferma nulla, perché i risentiti non ce ne sono, i rimorsi emotivi ancora attivi non ce ne sono. Ma provate di una ragazza che sia stata molestata da piccola, o che abbia subito un tentativo di violenza, o bambini di brefotrofi o altre cose, a praticare un tipo di meditazione di questo tipo. La mente va in loop, entra in gioco, che quando si sofferma il pensiero, diciamo che chiama pensieri fissi, fisso non c'è nulla naturalmente, perché tutto è permanente, ma diciamo pensieri comunque che rallentano, ma non rallentano come dice lo docente sino a sparire, no, rallentano nella mente e comincia a entrare in gioco le tre sorelle, che sono appunto la rabbia, la vergogna e il senso di colpa, e poi scatena l'odio verso tutte quelle cose che sono successe e così via, la mente si agita. Per cui, ripeto, questa cosa va bene quando naturalmente tu puoi far scorrere liberamente quel fiume, quando il letto del fiume è completamente pulito da tutta la ghiaia, da tutti i cespugli, da tutte le cose. A quel punto credo che la docenza funzioni bene, ma sconsiglierei e perdi tempo, sconsiglierei i praticanti di un fine settimana annuale di praticare una routine così complessa e difficile.
Quindi parlavamo dei pensieri, delle emozioni, dei sentimenti.
Non dici proprio quella frase che diceva prima.
Allora, perché l'avevo trovata notata. Nella pratica dello Zocen, il meditante permette il libero manifestarsi della propria attività psichica in tutta la sua complessità, lasciando che pensieri, emozioni, sentimenti o stati di coscienza generali rallentino la loro vorticosità e poi arrivino spontaneamente ad autoliberarsi, senza lasciare traccia della propria passata presenza nel campo della consapevolezza, eccetto questa stessa consapevolezza intrinseca che emana senza sforzo dal proprio essere. Questa consapevolezza è ciò a cui i tibetani si riferiscono usando il termine rinpa.
Certo, è molto giusto questo ragionamento, ma ripeto, bisogna che ci sia, voglio dire, è facile specchiarmi in uno specchio che non è polveroso, ma la nostra mente è grandemente polverosa. prima bisogna pulirla e poi fare quel discorso. Invece quello si fa, si insegna ai praticanti ab initio, e credo che sia una via molto pericolosa.
Il termine Dzogchen è composto da Dzog, che in tibetano significa perfezione, ottenimento, riuscita, e da Chen, che significa grande e completa. È stato tradotto come grande perfezione, totale perfezione, grande completezza. Questi termini inoltre trasmettono l'idea che la nostra natura ha molte qualità che la rendono perfetta, come l'indistruttibilità, la purezza incorruttibile, l'apertura mentale non discriminatoria, la chiarezza perfetta, la profonda semplicità, la presenza onnipervadente e l'uguaglianza di tutti gli esseri, ovvero la qualità, la quantità e la funzionalità di questa consapevolezza è esattamente la stessa in ogni essere nell'universo.
Sì, questo lo rileggi per favore piano piano. Naturalmente si riferisce a qualità mentali, solo poi traduce come al solito, anche qui con una sbavatura un po' discutibile, perché si può discutere di tutto. Io discuto anche della dottrina facendo affermazioni apodittiche, che tutti gli uomini sono uguali in tutto l'universo, tra l'altro, voglio dire, cosa che tutto da dimostrare, siamo simili naturalmente, ma non siamo uguali, nessuno è uguale, sarebbe proprio negare l'evidenza davanti a tutti, a quello che noi osserviamo tutti i giorni. Poi se la mente di tutti è simile, io sono convintissimo, però diciamo che l'ultima affermazione, diciamo, è tirata per i capelli. Per carità, non nego che valga, abbia un valore molto importante dal punto di vista dell'etica, cioè della compassione, dell'amore reciproco e compagnia bella, però resta il fatto che è un'affermazione assiomatica e apodittica, cioè qualcosa che si afferma senza poi poterlo dimostrare, se non su base di affermazioni dottrinali sempre apodittiche. E naturalmente la matematica, per dire, di cui io sono, come sapete, largo fautore, e che è ovviamente piena di numeri, però ha una qualità che tu sì cominci con un assioma, però quell'assioma poi finisce con CVD, come volevasi dimostrare, finisce con una dimostrazione. Qui, se qualcuno di voi si alza e mi può spiegare che tutti gli uomini sono uguali, ma me lo spiega dal punto di vista matematico, io ovviamente lo ringrazio tanto, perché io veramente questa affermazione non la condivido minimamente. Che noi siamo simili, dobbiamo rispettarci a vicenda, dobbiamo rispettare la vita umana, tutto questo mi sembra anche troppo ovvio sul piano culturale. Però poi che lo prendiamo come affermazione apolitica, che derivi da questo discorso che fa sulla mente, sinceramente mi lascia molto perplesso. Leggiamo
il termine Dzogchen è composto da Dzog, che in tibetano significa perfezione, ottenimento, riuscita, e da Chen, che significa grande o completa. È stato tradotto come grande perfezione, totale perfezione, grande completezza. Questi termini trasmettono l'idea che la nostra natura ha molte qualità che la rendono perfetta.
Ecco, questo naturalmente la nostra natura, già questo, cioè dice, la natura della mente è un conto, ma che la nostra natura sia perfetta mi sembra un'affermazione, cioè, voglio dire, per me che ho studiato l'anatomia per tanti anni, dire che il nostro corpo è perfetto è una cosa, una bestialità senza pari. Abbiamo una piccola arteria che fa ridere i polli, che è l'arteria coronarica che bastano 10.000 piastrine che si aggregano per ostruirla e toglierci la vita, e abbiamo due autostrade in arterie che non servono praticamente a nulla. Abbiamo arterie terminali tipo l'arteria di Charcot, che ci dà la morte improvvisa per una tumore cerebrale, e abbiamo in altri posti circoli di lusso reti mirabili che costituiscono un lusso assoluto di cui non abbiamo niente a che fare. lavorare sulla fossa cranica posteriore è spaventoso, perché si sono affastellate tutte le strutture che non ci stavano, perché il costruttore dormiva e si è dimenticato che la nostra testa era piccolina, e allora quando ci sono state nuove strutture con l'evoluzione non ci stanno. Per cui sei rovinato, se sbatti appena appena la testa, fai un contraccolpo e ti viene un'emorragia e lasci tutti i tuoi pensieri e tutta la tua vita viene sparata oltre l'universo. Basta cadere dalle scale e in un attimo sei morto. Cioè, voglio dire, non dire che la nostra natura fisica è perfetta, veramente, mi sembra una cosa... Cioè, io sono un niente, io sono uno zero, per carità, però voglio dire, quando leggevo Omero in greco si diceva, no, quando qualche volta Omero fa qualche errore in greco, no, perché ovviamente non è lui veramente che ha scritto l'opera, cioè l'opera è frutto di elaborazione di tante mani, e perciò qualcuno ci ha messo qualche aulisto di troppo, qualche più che è perfetto che non ci va, e per chi è studiato questa cosa lo vede, lo nota, no? E allora ti dicevano dormitat Omerus, dormicchiava Omero, diciamo dormitat Deus, dico io, no? Dormicchiava, insomma, diciamo così, un po', però sicuramente lasciarci, c'è l'urlo Milton nel Lost Paradise, dice appunto, parla del dolore delle persone umane che si sente da un abisso tremendo di chi è morto, vedere gente morta di peritonite perché la pellice si è perforata, e lui dice, cosa c'entra questo con questo col costruttore? C'entra molto, perché non ce ne facciamo nulla della pellice, è un residuo evoluzionistico di animali inferiori che la usavano per produrre anticorpi, noi lo produciamo a livello del timo o di altro tipo di strutture, per cui con la pellice non ci serve assolutamente a nulla, e ha provocato tanti di quei morti che voi nemmeno riuscite a crederlo, e così via. Ne posso citare 10.000 altri fatti che dimostrano che il costruttore dormicchiava. Perciò, se parliamo di natura di mente, io sono convinto che sia una natura perfetta, ma una natura proprio nostra, che sia perfetta, voglio dire, non si può nemmeno pensare che basta che hai la delezione, la perdita ridicola di un pezzo di cromosoma X che non si vede che a microscopi molto, molto grandi, e tutta la tua vita trascorre cieco, trascorre sordo, trascorre senza poter pronunciare parole, e trascorre con il cuore che è insufficiente, le gambe gonfie, tutto questo. Poveri bambini che nascono, muoiono in un anno, due anni, ti capita una lesione della produzione di sangue e muori di leucemia nel giro di 15 giorni. Dire che è perfetto questo, dico sinceramente, lo posso dire a tutti, ma non a me che ho visto la gente morire. Perciò, voglio dire, prepariamo di mente, tanto di capello, ma per il resto...
Quindi questi termini trasmettono l'idea che la nostra natura ha molte qualità che la rendono perfetta, come l'indistruttibilità, la purezza incorruttibile.
Ad esempio l'indistruttibilità, se parliamo di mente possiamo dire l'indistruttibilità secondo il principio fondamentale dimostrato da prove matematiche di Antoine de Lavoisier, che in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, e ciò che non si distrugge ovviamente è indistruttibile. Se parliamo di mente, in senso quello di indistruttibilità, posso essere d'accordo.
Ancora? La purezza incorruttibile.
Questa è la purezza originaria che viene conservata dentro di noi, naturalmente, anche se poi abbiamo un'infinità di maturazioni.
L'apertura mentale non discriminatoria.
Ecco, questo è un punto di arrivo. La nostra è una mente discriminante e discriminatoria. Quindi ditemi chi tra di noi non ha mai fatto discriminazione e chi non è stato discriminante. Ho letto una volta, parlando del mio grande maestro Everett, che è quello che ha scritto l'universo a molti mondi, voglio dire, e che appunto la logica quantica fa sì appunto che ci possa essere un passaggio in una dimensione diversa solo se non si ha attività discriminante della mente, ma è una suprema qualità. La maggior parte di noi discrimina come? Continuamente discriminiamo, continuamente dividiamo, continuamente misuriamo, continuamente osserviamo, ed è per quello che siamo in questo mondo. Perciò diciamo che se c'è questa qualità, con tutto rispetto del maestro Dzogchen che ha scritto questa cosa, diciamo senza dubbio è molto nascosta.
La chiarezza perfetta.
E con la chiarezza senza dubbio è la qualità principale della mente, questo siamo d'accordissimo, perché ovviamente tutti noi diciamo ho i pensieri chiari, mi sono illuminato, adesso finalmente tutto è chiaro, no? Lo usiamo anche normalmente. La chiarezza è il segno fondamentale della mente. Quando la mente funziona secondo la propria decenza, cioè quello che spetta alla mente stessa, è sempre chiaro.
La profonda semplicità.
E questo naturalmente è una cosa che anche lì va acquisita, perché simplex vuol dire plex come si dice, un radicale di duario che significa plica, cioè un foglio. Perciò simplex vuol dire con un solo foglio, e invece complex vuol dire con tanti fogli. Per cui diciamo non è impossibile scindere le varie parti per arrivare a una semplificazione delle cose. Newton stesso lo diceva, natura enim simplex est. Però voi sapete che la cosa più difficile che possa esistere è vedere la semplicità nella complessità. Senza dubbio non è un mondo semplice, è un mondo abbastanza complesso. Poi ci sono menti che hanno capacità di vedere la semplicità nella cosa. Io conosco persone che attraverso la sezione aurea interpretano tutto l'universo, però non è roba da tutti.
La presenza onnipermanente.
Ecco, questa è la cosa a cui noi aspiriamo naturalmente. Una presenza in cui noi abbiamo ogni consapevolezza che pervade tutto quello che ci circonda, perché ogni cosa è parte integrante di noi, cioè noi siamo parte del tutto, tutto è uno in poche parole.
E l'uguaglianza di tutti gli esseri.
E questo è con buona pace del maestro che l'ha scritto, vorrei che mi desse una dimostrazione matematica di questa cosa. E io voglio dire, ho visto delle cose. Basterebbe fare un esempio. Voi vi sentite uguali a Hitler?
No.
Ecco, basta questo. Cioè, l'uguaglianza di tutti gli esseri, tra gli esseri umani, Hitler era un essere umano? No, non era un essere umano.
Sì.
Quando i medici nazisti sono stati portati al tribunale di Norimberga, il pubblico ministero ha detto, dice, questi medici nazisti, degli animali feroci, non aveva capito niente. Quegli medici nazisti erano proprio esseri umani, perché soltanto l'essere umano è capace di fare quelle nefandezze e quelle malvagità che questi hanno commesso. Gli animali non sono capaci, solo noi siamo capaci. Perciò, voglio dire, è per quello che il buddismo serve, ma non è una verità politica data così, come se le cose siano così ab inizio. Quelle cose vanno conquistate duramente con la pratica. Avanti.
Si dice che le imponenti qualità personali del Buddha, pienamente illuminato, derivino dal fatto che egli fosse pienamente in linea con questa natura primordiale già esistente.
Certo, il Buddha, ci mancherebbe, io, come dire, il mio esempio da nulla intanto.
Descrizioni di un Buddha onnisciente e onnipresente si riferiscono alla loro natura definitiva. Il termine tibetano Dzogchen è un'interpretazione del termine sanscrito Mahasandhi.
Mahasandhi.
Mahasandhi. La S non si legge.
No, si aspira la H che c'è in mezzo, non esiste l'H, capito? È scritta per aspirare, naturalmente il sanscrito è scritto in Devanagari. Ogni H che c'è è un'H che può essere o muta all'inizio di frase, oppure può essere può essere capito come Hones Honor, per dire, no? O Hotel, capito questo, però dal mezzo Maha si deve leggere con aspirazione, non Maha.
È anche usato per intendere lo yoga primordiale in sanscrito Hatha Yoga.
Hatha Yoga, esattamente.
Gli insegnamenti Dzogchen sono la punta più alta dei 9 yana, veicoli della scuola Nyingma, del buddismo tibetano,
sì,
e della tradizione tibetana Burn. Molti lama, in particolare,
non sono loro, ne fanno i ben, ne fanno proprio il centro della loro pratica, ma i monaci ben sono monaci molto preparati e sono monaci molto fanno un training molto molto severo quando sono piccoli.
Molti lama, in particolare delle scuole Lima e Kagyu, considerano gli insegnamenti più profondi di tutti. Gli insegnamenti che indicano lo stato Dzogchen sono talvolta descritti come un insieme di insegnamenti interiori. Ascetti buddisti tibetani ritengono che lo stato indicato da questi insegnamenti è molto difficile da descrivere e può essere scoperto solo attraverso la trasmissione diretta da un autentico maestro Vajra.
E infatti questo è il problema, cioè proprio è molto importante, perché per loro, e questo lo condivido pienamente, l'iniziazione, cioè la trasmissione del potere, è la base fondamentale, e la trasmissione yogica dell'insegnamento da maestro ad allievo è la base fondamentale di questa dottrina. È una dottrina molto profonda, i cui insegnamenti sono molto validi. Io ripeto, come sapete, sono polemico di mia natura e cerco sempre di trovare il pelo nell'uovo, ma ciò non toglie che è stato l'insegnamento di grandissimi maestri, e questi ritengono appunto che l'allievo deve essere inizialmente cioè iniziato da un maestro attraverso la pratica, l'iniziazione e tutte le varie pratiche preliminari.
Anche se lo Dzogchen non può essere separato dalla tradizione buddista o Burn, molto spesso gli insegnanti sottolineano il carattere non religioso dello Dzogchen. Tuttavia, il quadro tradizionale buddista o Bon non viene mai negato. Namkhai Norbu dice che, come la nostra natura primordiale, lo Dzogchen è esistito fin dall'inizio dei tempi ed è indicato da vari maestri in tutto l'universo.
Ecco, mi fermerei qua. Quello che dice Namkhai Norbu fa parte appunto di qualche cosa che cercherò di spiegare la prossima volta, e che può avere una sua naturalmente validità, perché ovviamente quello che esiste, se è primordiale, ovviamente esiste ab inizio, però naturalmente di questo inizio non è un inizio solo di questo mondo, di questo universo, è un inizio da sempre, voglio dire, ed è chiaro che questo deve esistere in tutto l'universo. Cioè, in questo senso lo Dzogchen è una dottrina molto importante, perché dimostra che la consapevolezza mentale nostra è essenziale per questo universo. Noi siamo funzionali a questo universo. Questo universo non sarebbe la stessa cosa senza la nostra consapevolezza mentale. È la consapevolezza mentale che noi abbiamo avuto gratis da questo universo come base, che poi raffinata ci porta a restituire all'universo quello che questo universo ci ha dato. Domande? Sono delle parole del professor Freeman, che quando non ci sono domande vuol dire che uno è stato eccessivamente brillante, oppure è stato eccessivamente confusionario e la cui spiegazione è stata incomprensibile. Propengo per la seconda
parte. No, è noi che siamo confusi.
Vabbè, abbiamo poco tempo, perché dobbiamo fare la meditazione,
per esempio,
e studiare le 21 e 25
alla fonte di un qualcosa che ci è successo, che già è abbastanza laborioso far scorrere i pensieri durante la meditazione, ma risalire a qual era la fonte di un certo qualcosa, magari è successo quando si era bambini, cioè come si fa a risalire a sapere qual è la fonte di quella di quel comportamento, di quell'odio, come si fa?
Quando io ero ragazzo, voglio dire, mia madre mi aveva dato da leggere delle opere di una persona che va per la maggiore nei saluti buoni, e che era lo psicoanalista tedesco Sigmund Freud. Quando ne vessi vari aspetti non fui dello stesso giudizio di mia madre, però lui aveva definito gli stati, diciamo, personalmente vi parlo, gli stati in cui la nostra mente può trovarsi, i tre stati principali, diciamo così: lo stato conscio, lo stato subconscio e una sorta di super conscio, va bene, di super conscio. Praticamente l'inconscio, il subconscio e questo stato sono tutti stati dinamici, e lui riteneva che tutto potesse essere aggiunto, meno che l'inconscio. Se non attraverso il linguaggio dei sogni, o quello che lui chiamava lapsus. Io ritengo che questo non sia vero, perché ho avuto ampie dimostrazioni che non è vero, assolutamente. È vero per chi ha i vissuti con tanto di rododendro, o tanto di bellettino e tanti soldi da far pagare, però tutto sommato, quello che Fischer diceva, lui, cioè se quello che non può essere conosciuto non è assolutamente così, perché non può essere conosciuto con i mezzi ordinari della mente, naturalmente. Cioè è chiaro che un mondo infantile che lascia le sue stigmate, lascia i suoi dati nella nostra lavagna, non può essere raggiunto certo con mezzi naturali, mezzi ordinari, ma noi abbiamo qualche cosa che va al di là di questi mezzi, ed è appunto la possibilità di avere una mente pura che può penetrare a qualunque livello e può scardinare qualunque porta, perché tutto quello che è stato è scritto dentro di noi e lascia sempre tracce, perché forse Freud non lo sapeva. Io sono stato al Vente della Belgasse, nel luogo dove lui esercitava, ci sono tanti bellissimi oggetti, statuizie, tanti bellissimi tappeti, eccetera, ma soltanto di qualcosa così di costruito, insomma, un po' così. Forse Freud era un po' anche nel privato, nell'uso della cocaina, tutto il resto, insomma, non è quella. Capito, cioè voglio dire, comunque in ogni caso il professor Freud praticamente riteneva che non fosse possibile aggiungere questo se non attraverso questi mezzi. Invece non è così. Non so, è come la nostra mente, diciamo infantile, è come scritta su una lavagna. Naturalmente a un certo punto l'esperienza traumatica che si è vissuta fa girare la lavagna, e a un certo punto improvvisamente quella lavagna si rigira dando segno di quello che è stato, però siamo ciechi, non riusciamo a leggere quello che c'è scritto nella lavagna, però non subiamo gravemente gli effetti. Non so, per fare un esempio, io sono stato testimone nella via Cocortu di un incidente stradale. Chissà che cosa, no, vabbè, un incidente stradale molto importante, perché una macchina scendeva, un automobile scendeva nella via Cocortu, un altro usciva da una via Lai, e a un certo punto distrattamente questo si è avvicinato all'altro automobile che scendeva nella via Cocortu, tanto da baciarla nel suo portiere, però senza far nulla, proprio l'ha baciata, non aveva un graffio. Questo è uscito dalla macchina un po' irritato, e l'altro, anziché scusarsi, ha detto: e del resto cosa vuoi tu? Un tono abbastanza provocatorio, quello non c'è, ma anche l'ha preso il clic e l'ha spaccato completamente il parabrezza della macchina che aveva fatto questo. Solamente è successo il parapiglia, sono arrivati i carabinieri, comunque l'hanno portato via e tu dicevano che questo era un pazzo. Io invece dentro di me pensavo che questo non fosse affatto un pazzo, pensavo fosse uno che da piccolo aveva una madre intrusiva che gli penetrava sempre la camera e mettesse tutto a suo quadro, quando lui ritornava e si lamentava, quella si prendeva anche, come si dice, a sassare la parte grande. Va bene, allora lui cosa ha fatto? Ha reagito in quel momento con l'emozione di un bambino, ma con il corpo di un adulto, senza avere nessuna consapevolezza di quell'emozione del bambino, tanto che poteva addirittura ammazzarlo. Per in poche parole, se io gli avessi potuto parlare attraverso un percorso mentale fatto di meditazione, di visualizzazione, l'avrei riportato indietro sino a capire la colpa e capire chi l'ha inquinata e perché, e non attraverso quelle tecniche, diciamo, risibili di ipnosi freudiana, che se ne fanno di Jung o anche di altre qualche cosa, ma ne altro veramente. Io l'ho letto tutti questo, e l'ho letto anche in tedesco, di conseguenza non c'è possibilità che lo abbia capito male. Però nella realtà, voglio dire, noi dobbiamo, prima di tutto, inseguire questo. Dobbiamo, con la meditazione di base, far scorrere i pensieri, questo sì, ma ci vuole tanto tempo, perché abbiamo questa qualità innata dentro di noi, che dobbiamo conquistare duramente. Solo dopo, attraverso la Vipassana o tecniche ancora più complesse, dobbiamo entrare dentro, capito? Perché abbiamo la possibilità di entrare, e abbiamo questa possibilità perché la meditazione e la visualizzazione provocano una liberazione di una qualità fondamentale della mente, che è l'intuizione, che deriva appunto dal verbo latino intuire, cioè entrare dentro significa, capito? Allora in quel momento noi riusciamo ad arrivare a veramente chi ha inquinato la fonte, e però questo dobbiamo fare con compassione, perché chi ha inquinato la fonte certamente non l'avrà inquinata per la più parte delle volte volontariamente, c'è chi anche l'ha fatto, ma c'è per la più parte che non l'ha fatto, per cui noi non dobbiamo soltanto praticare superficialmente, dobbiamo praticare nel profondo. Lo ha tantissime tecniche importantissime, però ripeto, è una pratica per praticanti avanzati, non per praticanti di due fine settimana l'anno, capito? Voglio dire, lo docente o abbiamo un maestro che ci segue, se viene continuamente, oppure non è la nostra portata, è inutile che io dica. Accettare e non rifiutare, che cosa vuol dire? Non significa nulla, ai miei occhi non significa nulla, ed è molto pericoloso, perché la nostra mente è un abisso profondo di materia oscura, può essere un picco di materia luminosissima, ma può essere anche un abisso profondo di materia oscura. E ripeto, come anche se l'ho detto mille volte, nella frase che mia madre mi ha insegnato quando ero piccolo, se tu guardi profondamente l'abisso, prima o poi l'abisso guarderà te. Di conseguenza bisogna stare molto attenti a entrare in quella mente, lasciando scorrere liberamente i pensieri, sperando che i pensieri si fermano. Perché è più facile che ti fermi tu prima che si fermino i pensieri. Gente che vive dolorosamente, si suicida, eccetera, per pensieri ripetitivi, ossessivi, parassiti, e ha compulsioni e ossessioni continuamente, io ne conosco tantissima, voglio dire, e non c'è verso di frenare quei pensieri, ci vuole tanto, tanto dolore e tanta sofferenza, bisogna sempre fare un viaggio indietro, ma un viaggio che sia un viaggio doloroso, mettersi così a dire: appena mi metto in posizione di meditazione, subito la beatitudine più profonda mi coglie, sento l'estasi che mi viene dal Buddha, tutti i pensieri diventano chiari, tutto si scioglie. Sarà buono per un monaco che lo vuole insegnare, ma Ma per me che ho conosciuto l'inferno, sinceramente, non so, non è la mia esperienza, forse viviamo in due universi diversi. E il mio universo è fatto di pazienti che muoiono, di pazienti che soffrono, di persone che si suicidano, di dolore, di angoscia. Io quello ho conosciuto, forse è un universo diverso, quello della beatitudine estrema, dei pensieri che si fermano da soli. Io sinceramente manco 30 si fermano da soli mai conosciuto. Va bene, facciamo una presentazione.